Bertino, tu volevi dire?
Volevo dire che il rapporto verticale con la Chiesa gloriosa, che ritengo decisivo per riequilibrare la realtà stessa della vita comunitaria, che altrimenti potrebbe essere sentita in modo meschino o come meschino, e perché non ignoriamo qual è la risonanza poi di tutto quello che si fa, di tutto quello che si pensa, di tutto quello che si vuole, e quelli che sono dalla nostra parte, come si direbbe nella scrittura, rispetto a quelli che non ci sono, a quelli che sembrano fuori, no? Questo va molto nutrita, io ritengo, con l'educazione a familiarizzarsi con la persona, altrimenti resta molto astratto.
Sì.
Finché Abramo, Isacco e Giacobbe, le madri di Israele, i padri della Chiesa, gli apostoli, i martiri, i nostri quattro santi, in modo particolarissimo, evidentemente come una scelta fatta da Dio per noi, diventano molto familiari al nostro pensiero. Finché non impariamo, come disse una volta riguardo a un cristiano che era colui che passeggiava a braccetto con Cristo, finché non impariamo ad andare a braccetto con i nostri santi e con i santi, tutto resta parola. Ecco, occorre che questa presenza diventi effettiva, quindi che acquisti spazio nel nostro pensiero, che diventi un'esperienza, che ci familiarizziamo con loro, che ne facciamo degli amici, che impariamo ad ascoltarli, che parliamo con loro, che ce li portiamo dietro, che ce li facciamo i compagni della nostra vita. Altrimenti non viviamo la realtà della Chiesa se non in modo parzialissimo e molto asfittico, molto impoverente. Ecco. Ma questo esige tutta una rieducazione che noi non abbiamo. Anche quando prendiamo contatto con gli insegnamenti dei santi, cosa che accade sempre più raramente nella Chiesa di oggi,
sì, sì, sì.
È uno dei grandi momenti di impoverimento che stiamo vivendo negli ultimi decenni, rispetto ancora all'età della mia giovinezza. I santi erano molto più presenti, lo ricordo da bambino, prima ancora di entrare in seminario, tanto che la cosa fu sotto dubbi in qualcuno, diceva cosa pensi di fare, di diventare come uno di loro. Comunque io comperavo tutti gli opuscoletti che vendevano alla chiesa per pochi soldi, alla chiesa dei Salesiani, erano edizioni dei Salesiani con le vite soprattutto dei loro santi, ma non soltanto dei loro, c'era anche San Ignazio di Loyola, c'era anche San Luigi Gonzaga. E quando man mano uscivano questi opuscoletti, li prendevo e mi leggevo questi libretti brevi, si leggevano in un mezzo pomeriggio con grande abilità, e li facevo amici. Ci si insegnava così, oggi questo è del tutto scomparso. Si citava di santi, si parlava di santi. Ecco. Occorre rieducarsi a questo. Dicevo, anche quando si ascoltano gli insegnamenti dei santi, raramente i santi diventano persone per noi. Diventano una frase. Ecco, San Basilio ha detto, ma non è Basilio, non è Basilio, Basilio di Cesarea, lui, ecco, in carne e ossa, direi, vicino a Roma. Non abbiamo questo tipo di educazione, non abbiamo questo tipo di dimensione esperienziale della Chiesa. E credo che si debba fare qualche cosa in famiglia per acquistarlo, è uno dei tanti valori che occorre recuperare pian pianino con pazienza e che non si trovano, ecco, nei mercatini ambulanti.
E anche quando una prima fase di questo cambiamento d'atteggiamento nei confronti appunto di questi membri invisibili mareani è il conoscerli per la loro essenza. Invece, adesso, lo vedo anche in me, quando si leggono le vite o di santi canonizzati o di persone che comunque dovrebbero essere dei compagni di cammino, esemplari almeno, e badiamo subito al modo con cui sono scritti. tutte e badiamo subito alle tesi di moda e non badiamo alla sostanza delle loro personalità. Per esempio, stanotte mi sono svegliato a un certo punto perché ero troppo coperto, avevo caldo, mi ero messo una coperta imbottita che mi, però non riuscivo ad addormentarmi e allora mi sono messo a leggere un librino che non so come sia capitato in casa nostra, che dal punto di vista esteriore potrebbe essere proprio subito di quei libri che si chiudono alla prima riga, ma invece poi cercando di capire nelle grandi linee la vita di questa persona, che è Rupert Mayer, un gesuita che ha operato soprattutto a Monaco.
Giovanni Paolo II,
ecco,
ha fatto oggetto di celebrazioni,
sì,
particolarmente.
Sì, credo che lo abbia beatificato.
Beatificato, in Germania.
Comunque, a parte il modo con cui la vita è espressa e a parte certi inquadramenti storici del suo periodo e della sua posizione antinazista, come è stata realmente, si capisce che è stata perché ha pagato realmente, ma a parte tutto il modo con cui viene presentato nel librino, è sempre una figura che fa impressione, se vista nelle linee essenziali della sua vita. E a quelle bisogna guardare, che sono poi poche, ma sono tutte riconducibili a una linea molto omogenea della sua persona, con grande coerenza. Cappellano militare nella prima guerra mondiale, ha avuto una gamba amputata per un colpo ricevuto, in quanto si portava sulle prime linee per assistere i suoi soldati. Tutto con coerenza poi nel dopoguerra, la lotta antinazista, la predicazione. È stato un uomo della parola. E l'esemplarità e la comunione vitale con lui, che può essere significativo, no? E devi guardare quando cominci a prenderne conoscenza. Se no si stabilisce subito dei corticircuiti con altre cose che non c'entrano niente con la personalità concreta e con la possibilità di entrare in comunione con lui.
Recentemente sono state fatte a questo riguardo delle cose non esemplari, anche se della buona fede di chi le ha fatte non si può dubitare. Per esempio Sergio Quinzio, io non l'ho letto perché ha scritto riguardo ad alcuni santi, San Giovanni Bosco e altri, ecco, delle cose estremamente dure, cogliendoli in modo un pochino, diciamo, antistorico, degli aspetti del pensiero inaccettabili per il pensiero di oggi,
certo.
Che mostrano una certa chiusura rispetto a quello che per noi oggi è diventato giustamente, ecco, parte fondamentale della religione cristiana. Ma i santi vanno capiti in modo diverso, insomma, ecco, anche San Bernardo che predicava le crociate, alla fine va capito come San Bernardo. Ecco, ci sono questi limiti che sono in tutti i santi, ma ci sono anche, ecco, delle cose fortissime che hanno fatto sì che abbiano potuto essere proclamati tali e che, come sapete o come comunque dovete sapere, fanno sì che la proclamazione di un personaggio come santo costituisca un fatto dogmatico, si chiama, cioè uno dei momenti nei quali la Chiesa maggiormente si impegna, perché fa parte sostanzialmente della garanzia che la Chiesa deve avere e ha dal suo Signore della veridicità del suo annuncio e dell'attendibilità del suo insegnamento, il fatto che possa proporre dei personaggi come da imitare per la sostanza della loro vita. Quindi io credo che i santi siano da ritenere molto attendibili e che sia da fare rispetto ai santi, quest'opera di recupero proprio dell'essenziale che ha detto Don Giuseppe, ma poi che sia da fare dei santi questa opera di rivivificazione che ne faccia da parole, larve o tesi degli amici.
Soprattutto vivere con loro, questo è il punto. E allora anche le tesi che possono essere più deboli o più immerse nel loro tempo, che noi possiamo, quanto poi a quale diritto anche questo tenere superato, perché non è mica detto che l'infallibilità ci sia sempre nel quel che viene dopo. Chissà che cosa diranno di noi. Però il problema non è quello, è di cercare di capire il fondo della loro personalità e la passione d'amore e di sofferenza con la quale ciascuno ha vissuto, e poi di farceli amici e di convivere con loro. Convivere. Se noi li pensiamo appunto come esseri astratti che devono ubbidire a un certo schema mentale che è il nostro schema, non viviamo più con loro. E, tra l'altro, si interrompe la continuità. Questo è il punto. Allora abbiamo comunione solo con i vivi e solo con quella parte di vivi che ha le nostre idee. Quindi molto, molto, molto ridotta anche nell'ambito della comunità stessa.
Bellissimo.